dell'economia statunitense.
Sì, dunque, questa questione del debito pubblico americano è una questione assai delicata, perché gli Stati Uniti hanno una regola che viene fissata in termini di valore assoluto, oltre il quale il debito pubblico non può aumentare. Questo debito è, in questo livello, è 16.400 miliardi di dollari. E per la prima volta tale limite poteva essere, si rischiava di raggiungerlo a fine 2012. E il 31 dicembre, proprio, diciamo, come photo finish, il Tesoro, attraverso un accordo tra i repubblicani e i democratici, aveva adottato delle misure straordinarie per guadagnare tempo, di fatto, creando un cuscinetto finanziario di 200 miliardi. Ora, questo cuscinetto di 200 miliardi è stato utilizzato e ci troviamo nella situazione in cui il livello massimo di debito pubblico che l'America, da un punto di vista legislativo, costituzionalmente può sopportare, cioè 16.400 miliardi di dollari, rischia, sta per essere raggiunto. Mi ricordo, se non erro, che l'ex ministro del Tesoro Gettner aveva avvisato il Congresso americano circa un mese fa, intorno alla metà di gennaio, che questo limite sarebbe stato raggiunto entro la fine di febbraio e la prima quindicina di giorni di marzo, cioè esattamente in questi giorni. E quindi è chiaro che se non si raggiunge, e questo era l'accordo che era stato fatto al 31 dicembre del 2012 tra democratici e repubblicani, se non si raggiunge entro la fine marzo un accordo al Congresso tra i due partiti principali per un piano di rientro al debito pubblico, sarebbero scattate automaticamente dei tagli alla spesa. Questi tagli alla spesa riguardano sia alcuni tagli marginali per quanto riguarda le spese del Pentagono, ma sono assolutamente marginali, nel senso soprattutto dei tagli che riguardano invece la spesa sociale. E quindi la situazione attuale è questa: o si cerca di raggiungere un accordo più di medio periodo in cui si interviene sulla struttura della spesa pubblica americana, ma soprattutto è qui il punto delicato della difficoltà di trovare un accordo fra democratici e repubblicani, un accordo sulla riforma del sistema fiscale americano. Se questo si riesce a fare, allora il rischio che questi tagli automatici entrino in azione decade, altrimenti succede quello che appunto preventivato e di cui Obama proprio in questi giorni ha parlato, cercando di gettare acqua sul fuoco e minimizzando un po' la situazione, ma in realtà la situazione è abbastanza complessa. Il problema principale è la riforma del sistema fiscale americano, perché Obama si è trovato ad affrontare un'eredità del governo Bush, in cui erano state tagliate le tasse alle fasce più ricche della popolazione e create una serie di incentivi alle imprese dal punto di vista fiscale, creando una sperequazione per quanto riguarda il sistema fiscale americano molto forte, e che Obama cerca di ridurre aumentando le tasse per le fasce più ricche della popolazione, quel tanto che gli è consentito e permesso, in maniera tale da aumentare la pressione fiscale e in questo modo intervenire sul debito pubblico. Ma poi c'è anche un'altra questione: adesso non sappiamo come andrà avanti questa situazione, se verrà fatto un accordo. Probabilmente, credo che per la mentalità americana, per, soprattutto per la tradizione dei repubblicani, difficilmente un accordo di aumento delle tasse per le fasce più ricche della popolazione potrà essere raggiunto. Ricordiamoci che quando c'è stato il congresso repubblicano erano intervenuti diversi grandi imprenditori o manager sostenendo la tesi che non si capiva perché un grande manager che guadagnava pure parecchie migliaia e migliaia di dollari o un imprenditore dovesse pagare le stesse tasse che pagava la sua segretaria, quando la sua segretaria aveva un posto di lavoro grazie all'attività del manager o grazie all'attività dell'imprenditore, quindi doveva essere in un certo senso riconoscente verso l'imprenditore perché aveva un posto di lavoro, e questa riconoscenza doveva essere ripagata dal fatto che la segretaria, che guadagnava $1000 al mese, pagasse più tasse di quanto ne pagava l'imprenditore che dava loro il lavoro. Quindi una mentalità, in modo di ragionare, assolutamente in particolare diversa da quello a cui siamo abituati noi in Europa da questo punto di vista. Questo però riguarda solo una fascia della cultura americana, che è la cultura, appunto, quella repubblicana, più elettiva e più individualista.
Sì, sì. Posso...
fondata sullo spirito del capitalismo pure.
Infatti, io quello che volevo chiederti è, appunto, secondo te, una tua valutazione, in quale direzione possono andare questi tagli, proprio in questo senso, cioè se nel preservare i privilegi della classe dominante americana, chiamiamola così, e quindi tagli alla spesa sociale e così via, oppure se effettivamente l'amministrazione Obama potrebbe in concreto, ecco, ridurre un po' questi privilegi. Adesso, riguardo ai tagli del Pentagono, leggevo, correggimi se sbaglio, che lì il problema è che hanno delle spese militari enormi, però comunque sarebbero quasi 50 miliardi, se non sbaglio.
Esatto.
E quindi qualcosa dovranno pur rinunciare, insomma, su questo terreno.
Credo che la strategia di Obama, non è un caso che a fine dicembre, recentemente, anzi a gennaio, aveva annunciato tempi più rapidi per il rientro dall'Afghanistan, cioè quella di trovare un accordo sul piano della struttura fiscale, che sia un compromesso fra una minor riduzione delle spese sociali per le fasce più povere della società e un leggero aumento della tassazione per le fasce più ricche, in maniera tale da avere quell'ossigeno sufficiente per poi intervenire sulla riduzione delle spese grazie al rientro dall'Afghanistan. Questo non inciderebbe la spesa militare come il ruolo strategico della spesa militare, però ovviamente se gli Stati Uniti riescono a ridurre la loro presenza in alcune parti del mondo, ovviamente questo comporta automaticamente una riduzione delle spese, senza che la spesa militare, cioè gli investimenti in armamenti eccetera, vengano toccate. Questo potrebbe essere possibile compromesso, che però avrebbe comunque degli effetti abbastanza durati, perché comunque la riduzione di spese sarebbe abbastanza limitata. E sì, il problema poi è che il debito pubblico americano deve essere visto non soltanto per come nel breve periodo attraverso un discorso immediato su come operare per ridurlo, ma se lo guardi, facciamo in un discorso di medio-lungo periodo, ci sono una serie di possibili bombe che possono scoppiare a peggio la situazione. Ad esempio, la prima è quella che fino adesso il fortissimo aumento del debito pubblico americano, che ricordiamo che il rapporto debito-PIL è passato dal 50% al 105% nel giro di 7 anni, e questo è dovuto essenzialmente al fatto che il governo americano è intervenuto pesantemente nell'economia, soprattutto nei mercati finanziari, attraverso una serie di prestiti a fondo perduto per coprire le falle del sistema finanziario americano in seguito alla crisi del subprime e dopo il fallimento della Lehman Brothers. Tutto questo è stato parzialmente compensato dal fatto che la Federal Reserve ha adottato una politica di tendenziale ribasso dei tassi di interesse, tant'è vero che l'onere è medio degli interessi sul debito pubblico americano è passato dal 6% dei primi anni 2000 al 2% di adesso. Se fosse rimasto il 6% i tassi di interesse pagati sui titoli di Stato americani, di fronte a un'esplosione del debito pubblico dal 50% al 100% del PIL, ci sarebbe stato un onere per interesse del tutto insostenibile, e questo avrebbe generato un processo di default automatico. Con la riduzione del tasso di interesse al 2% questo rischio non avviene, però bisogna vedere fino a che punto questo tasso di interesse al 2% può essere mantenuto, perché con la riduzione dei tassi di interesse sul debito pubblico americano questo ha creato una variazione del portafoglio di chi detiene i titoli di Stato americano, e i maggiori detentori di titoli di Stato americano fino al 2007-2008 erano la Cina e l'India, oltre che il Giappone. Però dopo, nel momento stesso in cui i tassi di interesse sui titoli di Stato americano hanno iniziato a calare, perché fino al 2006-2007 erano ancora leggermente calati, ma erano intorno al 4-4,5%, e adesso sono al 2%, buona parte dei titoli di Stato americano detenuti dalla Cina sono stati rivenduti. Non tanto perché c'erano aspettative negative sulla tenuta del debito pubblico americano, quanto piuttosto perché il rendimento era inferiore a quello che la, il portafoglio finanziario cinese poteva ottenere da altri investimenti. Questo ha fatto sì che per compensare questa vendita di titoli di Stato è intervenuta in maniera massiccia la Federal Reserve, cioè la Federal Reserve che acquista, ha aumentato di molto l'acquisto di titoli di Stato americano, il che non è di per sé una cosa negativa, perché questo significa che la buona parte, una quota crescente che si stima intorno al 25%, sia una partita di giro tra governo americano e Federal Reserve e rimane tutta all'interno degli Stati Uniti, un po' come la situazione del Giappone. Il Giappone ha un debito pubblico rapportato al PIL del 250%, quindi il doppio dell'Italia per intenderci, però il 95% di questo debito pubblico è detenuto in Giappone, quindi una partita di giro all'interno dello Stato. Negli Stati Uniti questo viene fino a poco tempo fa intorno al 10-15%, adesso questa quota è salita intorno al 20-25% e probabilmente aumenterà, però questo ha l'effetto di provocare un aumento della quantità di moneta, perché la Federal Reserve acquista questi titoli di Stato americano che non riesce più a piazzare, soprattutto nei mercati asiatici, attraverso l'emissione di moneta. Questa emissione di moneta, finché corrisponde a delle aspettative di crescita dell'economia americana, è abbastanza controllabile, ma se l'economia americana rischia di entrare in crisi, come sta succedendo adesso, perché i dati sull'ultimo trimestre del PIL americano sono stati di gran lunga inferiore all'attesa, l'economia americana nell'ultimo trimestre è cresciuta dello 0,1%, cosa che non succedeva da due anni, questo eccesso di moneta rischia di avere effetti inflazionistici se non c'è una corrispondente crescita economica. E questo, se c'è effetti inflazionistici, questo può causare tensioni anche sui mercati finanziari e in particolar modo sul mercato dell'oro, che anche l'oro è oggi diventato una delle attività al centro dell'attività, una degli investimenti al centro dell'attività speculativa internazionale, ed è soggetta a forte oscillazione il prezzo dell'oro negli ultimi 3-4 mesi. E di solito quando l'oro aumenta è perché la situazione soprattutto del dollaro e della valuta americana tende a peggiorare, e questo potrebbe innescare meccanismi di aumento dei tassi di interesse, e se i tassi di interesse americani aumentano i tassi di interesse sul debito pubblico americano, allora la bomba del debito pubblico scoppi in maniera deflagrante, e il tetto dei 16.400 miliardi di dollari sia difficilmente sostenibile.
Certo, volevo farti una domanda veloce, se magari ci sono prospettive all'interno della popolazione americana rispetto a possibili mobilitazioni, questi tagli stanno dando una certa scossa a quel piccolo spazio di stato sociale che era venuto fuori dall'amministrazione Obama, quindi non so, mi chiedo se ci sono spazi e opportunità di movimento, di mobilitazione, se già si sentono segni.
Ma dopo lo sviluppo del movimento di Zuccotti Park a fine 2011 e per buona parte del 2012, adesso mi sembra di capire che il movimento americano sia in una fase di stallo, un po' come tutti i movimenti, d'altra parte anche fuori dall'America, bisogna riconoscere, perché una situazione di crisi e di incertezza ha picchiato molto duro in questi ultimi 4-5 anni. E se si crea una situazione di... Allora, ci sono una tendenza favorevole perché il movimento si possa riprendere, una tendenza credo contraria. La tendenza favorevole è che di fronte a una situazione di emergenza rispetto appunto al tetto del debito pubblico, la soluzione, e credo che sia molto diffusa nella società americana, l'idea che comunque il servizio per tagliare delle spese o per aumentare le tasse al fine di ridurre il debito pubblico, queste comunque devono tener conto di una certa di un intervento più egualitario nella distribuzione dei redditi, e non credo che la posizione di tagliare le tasse alle fasce più ricche o di aumentare la progressività dell'aliquota sugli stipendi dei grandi manager incontri un'opposizione molto netta. Incontra un'opposizione delle lobby, ovviamente sono funzionali a questi interessi, è che hanno una capacità a livello mass mediatico di condizionamento molto pesante, ma a livello sociale, come è successo per la riforma della sanità americana, che è stato l'esito di un compromesso piuttosto a ribasso, però la maggior parte dell'opinione pubblica americana la vedeva con favore in ogni caso. E quindi di fronte alla situazione di out-out bisogna per forza intervenire, abbiamo due alternative, una riduzione del spese sociale, l'altra riduzione delle tasse sui ricchi, adesso lo butto giù in maniera veloce, su questa magari una capacità di presa di parola dei movimenti a favore della maggior tasse sui ricchi, un po' come è già successo per quanto riguarda il movimento di Zuccotti e Park, credo che possa portare a una sua, non dico rinascita, ma a un suo leggera, maggiore presa di visibilità. Certo. Dall'altra parte il rischio è che se si crea invece una campagna, come succede in Europa e in Italia siamo maestri da questo punto di vista, in cui si grida lupo al lupo e si mette una situazione di emergenza tale per cui bisogna intervenire in situazione di emergenza, perché altrimenti la situazione sfugge di mano e la bomba del debito pubblico scoppia rovinando completamente l'economia americana e portandola al default e quindi al crollo di quello che è il mito americano, quindi mettendola sul patriottismo e tutte queste menate qua. Allora, di fronte alle emergenze, come si sa, qualunque intervento, anche quello che appare più iniquo, eccetera, è in qualche modo giustificabile.
Sì, certo. Sì, di fronte, quando c'è situazioni...
Da questo lato, non è detto che...
Sì, sono situazioni di instabilità dove di solito poi ci si trova di fronte a un bivio, ecco, se si riesce a intervenire in maniera progressiva oppure si torna indietro, tra virgolette. Va bene, guarda, scusaci, per ragioni di tempo credo che non riusciamo a chiederti qualcosa a proposito appunto dell'articolo sul manifesto che faceva un discorso più generale, diciamo al di là degli Stati Uniti, ecco, su questa, come si intitola, stati di massima insicurezza che riguarda un po' tutto il mondo, ecco, se vogliamo, la situazione degli strati sociali in vari paesi. E se sei disponibile ci ripromettiamo di farlo in una delle prossime giornate, insomma.
Certamente.
Sì, segnalo appunto per chi volesse leggerlo, oggi a pagina 10 del manifesto c'è appunto questa recensione a partire dal libro appena pubblicato di Lazzarato, Il governo delle diseguaglianze, critica dell'insicurezza neoliberista, anche un testo che ha un certo spessore, quindi comunque segnaliamo anche la pubblicazione del libro e noi ti ringraziamo.